Vi invito ad aprire le vostre Bibbie in Neemia capitolo 2. Vogliamo continuare con le nostre riflessioni sul libro di Neemia. E prima di iniziare vogliamo pregare per chiedere la benedizione del Signore. Caro Padre, grazie per questa sera che ci concedi. Signore, ti vogliamo invocare, vogliamo invitarti in modo conscio in mezzo a noi, affinché la tua presenza si senta, affinché veramente coltiviamo una dipendenza totale su di te in questa sera di studio, di preghiera, di comunione. Ti preghiamo veramente di parlarci attraverso la tua parola, che ci istruisca e ci aiuti per ognuno di noi nelle fasi delle nostre vite che stiamo vivendo, nel nome di Gesù. Amen. Vorrei iniziare leggendo i 10 versetti che considereremo, Neemia capitolo 2, dell'1 al 10. Nel mese di Nisan, il 20° anno del re Artaserse, il vino stava davanti al re, io lo presi e glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua presenza. Il re mi disse: perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato. Non può essere altro che per una preoccupazione. Allora fui colto di grande paura e disse al re: viva il re per sempre. Come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? Il re mi disse: che cosa domandi? Allora io pregai il Dio del cielo. Poi rispose il re: se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca. Il re, che aveva la regina seduta al suo fianco, mi disse: quanto durerà il tuo viaggio? Quando ritornerai? La cosa piacque al re, che mi lasciò andare, e gli indicai una data. Poi disse al re: se il re è disposto, mi siano date delle lettere per i governatori di oltre il fiume, affinché mi lasciano passare ed entrare in Giuda, e una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, affinché mi dia del legname per costruire le porte della fortezza annessa al tempio del Signore, per le mura della città e per la casa che abiterò. Il re mi diede le lettere perché la benefica mano del mio Dio era su di me. Mi recai presso i governatori di oltre il fiume e diedi loro le lettere del re. Il re mi aveva dato una scorta di ufficiali e di cavalieri. Quando Sanballat, il coronita, Tobia e il servo Ammonita furono informati del mio arrivo, furono molto contrariati dalla venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Bene, vogliamo continuare a considerare questo libro incredibile, che ci fa vedere, come tutti i libri della Bibbia, ma questo libro che abbiamo davanti a noi in questo periodo, quanto la Bibbia, quanto la parola di Dio è davvero vivente e attuale. Io vi invito sempre a leggere così la Bibbia, trovate delle parole, delle circostanze che possano assomigliare a quelli che voi state vivendo, e poi insieme alla parola attraversate quelle situazioni con la saggezza che la parola di Dio offre. Il libro di Neemia è una guida particolare, perché è un libro che ci accompagna, un libro di accompagnamento, soprattutto in quei momenti in cui intraprendiamo dei progetti. Quello che abbiamo in questo libro è un uomo che intraprende un grande progetto. Non so se l'avete visto sotto quest'ottica, però abbiamo la benedizione di poter camminare con lui mano nella mano attraverso delle situazioni che sorgono nel contesto di questo grande suo progetto. Sicuramente il libro è applicabile a qualsiasi momento della vita, ma soprattutto quando ci troviamo davanti a una grande chiamata, quando stiamo affrontando un grande progetto. In questo, come abbiamo detto la settimana scorsa, ha delle applicazioni particolari per il progetto di trasloco della nostra Chiesa. Vogliamo che questo libro ci accompagni in questo progetto che il Signore ci ha messo davanti. Però ovviamente è applicabile a tanti altri progetti. La vita è fatta di progetti. Ogni giorno è un progetto in qualche modo. Leggevo un articolo questa settimana in cui parlava di sette caratteristiche dei milanesi e diceva che una di queste caratteristiche è che affrontano ogni cosa come un progetto. Andare a fare l'aperitivo è un progetto, tutto è un progetto. Questo potrebbe essere un po' opprimente se lo portassimo a una conclusione estrema, con tutto un progetto. Dai, anche un po' di svago ci vuole, non è che dobbiamo essere così, che dire, rigidi. Però in qualche modo affrontiamo tanti progetti, può essere il matrimonio, può essere la famiglia, può essere la carriera. E questo libro ci offre tanta, tanta saggezza. Il progetto di Neemia è un progetto molto pratico, ha a che fare con mattoni, con cemento, ma non dobbiamo sbagliare pensando che non sia anche un progetto spirituale. In che senso? È un progetto che è vissuto agli occhi di Dio, davanti a Dio, Dio interessato a questo suo progetto, ed è spirituale perché chiama all'appello, cioè richiede ogni risorsa spirituale. E questo rende qualsiasi progetto spirituale, richiede la chiamata all'appello di ogni risorsa spirituale, preghiera, fiducia, dipendenza sul Signore. E ci insegna che bisogna affrontare anche i progetti di mattone, di cemento in modo spirituale. È affascinante leggere il libro di Neemia sotto quest'ottica. Vi anticipo già che ci saranno altre persone che parleranno del libro di Neemia, forse ci sarà qualche altra sfumatura un po' diversa e andrà bene così, però sicuramente in quello che vorrei portare questa sera è un libro che ci accompagna nei progetti delle nostre vite, in modo particolare stiamo pensando al progetto di trasloco della nostra Chiesa. Come possiamo riassumere quello che troviamo in capitolo 2, primi versetti? Arriva il momento dell'azione dopo un periodo di attesa. Arriva il momento dell'azione. In questo capitolo la storia riprende, abbiamo 4-5 mesi di silenzio tra la fine del capitolo 1 e questo inizio del capitolo 2. Abbiamo letto che il primo episodio avviene in Kislev, cioè tra ottobre e dicembre, e Nisan, questo mese in cui avviene la prossima scena, è tra marzo e aprile. C'è stato un periodo di attesa. Ci vuole un po' di tempo, ma nella vita, da giovane è più difficile, ma pian piano che cresci, ti rendi conto che la vita consiste alla fine nell'aspettare. Non so se ti capita di ragionare così. La vita è fatta di pazientare. Aspettare quei momenti in cui quella cosa arriva, quella risposta, quella cosa per cui abbiamo pregato. Consiste nell'aspettare, e Neemia ha dovuto aspettare tra il momento di rendersi conto del bisogno al momento dell'azione, ha dovuto aspettare. Forse sei in un momento di attesa adesso, forse stai vivendo in un momento in cui, come possiamo immaginare Neemia, un momento di buio. Come andrà a finire la cosa per la quale stai passando? Quale sarà la prossima mossa in questa vita, in questo progetto, in questa cosa che ti aspetti? E forse puoi empatizzare con il buio attraverso il quale ha passato Neemia. Un predicatore scozzese perse improvvisamente la moglie. Dopo la morte della moglie predicò un sermone molto personale e ha ammesso nel messaggio di non capire questa nostra vita. Tante cose incomprensibili. Ma ancora meno poteva capire come le persone che affrontano una perdita possono abbandonare la fede. Abbandonarlo per cosa? Egli ha detto. Voi che siete nella luce del sole potete credere alla fede, ma noi nell'ombra dobbiamo crederci. Non abbiamo nient'altro. Ed è quello che possiamo dire anche noi quando camminiamo nel buio. Ci aggrappiamo alla fede, aspettiamo che Dio faccia qualcosa, non abbiamo nient'altro. Se stai camminando nel buio in questo momento, queste sono tre affermazioni che forse possono servirti da ancora, tre versetti. Esodo 14:13, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Questa è una parola per te. Se stai adesso aspettando, se sei nel buio, state fermi e vedrete la salvezza. Ruth 3,18, rimani qui, figlia mia, finché tu veda come l'affare finirà. Rimani, porta in calma la tua anima, finché tu veda come l'affare finirà. E poi Salmo 46,10, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Senz'altro erano dei pensieri come questi che Neemia ha coltivato per questi lunghi mesi mentre aspettava che ci fosse un'azione, una mossa, qualcosa che sbloccasse la sua situazione nel peso che aveva per avviare questo progetto. E poi possiamo dividere questi versetti, dall'1 al 2 possiamo riassumerlo con: la provvidenza causa un'azione, la provvidenza di Dio allinea le circostanze, porta tutto a un punto centrale, preme il griglietto della partenza, ed è così che avviene nella storia di Neemia. Neemia è stato rinchiuso, è stato incarcerato, tutti questi pensieri lo assalivano, chissà come andrà a finire, non vedo nessuna possibilità per la soluzione alla mia soluzione. E parlavo con una persona proprio di recente, si trovava in una situazione bloccata, diceva: non ho la più pallida idea di come questa situazione andrà a risolversi. E per questo dobbiamo esercitare fiducia nel Padre Celeste, perché se aspettiamo, se esercitiamo la pazienza, la provvidenza avvierà le cose, la provvidenza muoverà le pedanine sulla scacchiera. Lloyd-Jones fa un'affermazione su il modo in cui la provvidenza allinea le circostanze, e lui lo immagina così, dice: immagina che un treno è fermo alla piattaforma da dove deve partire, tutto è pronto e tutto è in attesa, tutto è stato controllato, ogni indicatore indica che si può partire. Questo è un aneddoto un po' vecchio, dice: il vapore nella sala di macchina, la pressione è giusta, l'idea è che doveva salire la pressione fino a un certo punto per poter poi avviare il treno, il guardiano sta in piedi con la bandiera verde in mano, però il treno non si muove. Perché? Perché stanno tutti aspettando per il segnale, quando il guardiano alzerà la bandiera verde, quel segnale non è ancora arrivato e perciò le cose non si possono avviare. Ma appena quella bandiera sarà alzata, allora tutto verrà avviato. E così succede nel caso di Neemia. Un certo giorno, non diverse da tanti altri giorni, Dio allinea, ordina le cose in modo tale di passare dall'attesa all'azione. Abbiamo letto i versetti, forse ne abbiamo già meditati, questo coppiere del re Neemia, che era un ruolo abbastanza importante, era un ruolo di responsabilità. Genesi 38 racconta la storia del copiere e il panettiere, lì vengono chiamati addirittura degli ufficiali, che significa che avevano posizioni di responsabilità. E Neemia aveva sacrificato tanto per arrivare e aveva anche tanto da perdere in questa scena che si svolge davanti ai nostri occhi. E lui è il copiere e sta versando il vino nel bicchiere del re, ma oggi succede qualcosa che non era mai successo prima ed è triste nella presenza del re, versetto 3, perché hai l'aspetto triste. E poi il re dice, se hai una preoccupazione, un'altra traduzione dice, questo non può essere altro che depressione. Era una tristezza profonda quella che si portava Neemia. Era molto insolito questo comportamento di Neemia, era illegale, non era lecito, non era permesso essere triste nella presenza del re, nell'antichità. Sappiamo cosa facevano con coloro che portavano delle cattive notizie, vivevano molto con un cuscino intorno a loro, questi grandi re, Artaserse, per non essere toccati dalle cose brutte da questo mondo. E fino ad oggi, in questi mesi, Neemia era riuscito a tenere sotto controllo le emozioni, ma oggi è più forte di lui. È più forte di lui, non riesce a tenere sotto controllo le sue emozioni. È un comportamento imperdonabile. Forse potremmo portarlo all'attualità e pensare a qualche azione che al tuo lavoro ti porterebbe il licenziamento sicuro. Quando si parla di licenziamento si parla proprio di morte, però è una cosa veramente grave, insolita. E Neemia poteva anche essere arrabbiato con se stesso, come mai si era lasciato andare in questo modo, ma in realtà Dio sta portando avanti le cose nella sua provvidenza. Sta usando anche questo momento non stellare di Neemia, dove Neemia non si dimostra capace di tenere sotto controllo le emozioni, ma anche in questo Dio sta guidando nella sua provvidenza, il suo governo invisibile delle circostanze e delle persone per premere il biglietto per avviare questo progetto. Qual è la lezione che possiamo attingere? Lo vediamo nel prossimo versetto, se vogliamo, che dire, afferrare un concetto da questi primi versetti. Quando la provvidenza ci segna la strada, qual è la lezione principale? Ecco la risposta: dobbiamo esercitare il coraggio. Dobbiamo essere coraggiosi. Allora fui colto di grande paura e dissi al re, e poi si sviluppa tutto il resto che porterà, diciamo che il re faccia la domanda e che si aprano le porte. Ma c'è quel momento in cui Neemia ha una scelta tra la codardia e il coraggio. E questo momento arriva davanti a grandi progetti, davanti al progetto del matrimonio, davanti al progetto di comprare una casa, davanti a tanti progetti. E Neemia è colto di gran paura e lui agisce con coraggio. Questo segnale tanto aspettato, questa risposta alla domanda di come Dio avrebbe smosso le cose, non se l'aspettava così, ma si è dimostrato in questo caso coraggioso per rispondere davanti a questo momento cruciale, con coraggio. Ed è una spinta per noi a esercitare il coraggio. Quando il Signore ci chiama a fare dei passi di fede, quando ci chiama a fare delle cose che ci sembrano troppo grandi, ma siamo sicuri che Dio ce lo mette davanti, dobbiamo esercitare il coraggio, soprattutto quando la tentazione è quella di essere timidi o di tirarci indietro. Vediamo adesso dal 3 all'8 l'interazione tra questo re e Neemia. L'ho intitolato con il seguente titolo: è veramente un modello incredibile su come influenzare le persone intorno a noi. È un modello incredibile. Ovviamente Neemia si dimostrerà molto destro nel suo riuscire a influenzare il re sotto la guida di Dio, per la grazia di Dio, ma Neemia si dimostrerà in tutto questo libro un grande influenzatore di persone. A mio avviso in questi versetti abbiamo uno degli esempi, uno dei modelli più istruttivi in tutta la Bibbia sul come influenzare le persone, come interagire con le persone. Il libro di Neemia tanti l'hanno preso e hanno scritto su di esso come un manuale sulla leadership saggia. Se uno è chiamato a un ruolo di responsabilità o di leadership, il libro di Neemia è veramente un tesoro per sapere usare o saper come esercitare l'influenza. In questo scambio Neemia ci offre dei principi davvero interessanti sul come avere influenza sulle persone. Potremmo elencare tanti punti. E ovviamente, forse non bisogna dirlo, ci siete già arrivati, ma lo diciamo comunque: nel contesto di raggiungere obiettivi, quando abbiamo dei progetti in mente, è essenziale poter esercitare una saggia e sana leadership. Parlavo con un pastore poco fa, aveva in mente di fare un grande progetto, e mi ha detto così: avevo in mente di fare questa cosa, ed esercitare leadership per condurre la Chiesa in questa direzione, e la prima persona a cui dovevo guadagnare era mia moglie. Per dire che siamo costantemente chiamati a esercitare una leadership, un'influenza, per portare un obiettivo a termine. Non abbiamo tempo di sottolineare tutti i principi di influenza che vengono qua fuori, però possiamo notare alcune che vorrei considerare. La prima cosa che viene fuori da questa interazione tra Nemia e Artaserse è che per poter un giorno influenzare o essere un leader è fondamentale l'aver vissuto sotto la guida e la leadership di altri. Qualcuno disse: se vuoi essere un leader, impara a seguire. Questa è la prima lezione di uno che pensa o aspira a un ruolo di influenza. Devi essere una persona che sa seguire. Qua vediamo che Nemia ha fatto le gavette per tutto questo tempo. Solo dopo vedremo la sua capacità di leadership, di guidare, di influenzare, di incoraggiare, di motivare, diciamo fruttare, però Nemia ha imparato questa lezione. Qualcun altro disse: la società è sempre in pericolo quando coloro che non hanno mai imparato a obbedire ricevono il ruolo di esercitare autorità. Questa è una verità assoluta. Coloro che non hanno imparato mai a obbedire poi si trovano in posizioni di autorità e non sono pronti. Cos'altro possiamo vedere? Possiamo vedere da questa frase: viva il re per sempre. Questo forse è stata l'unica cosa che è riuscito a tirare fuori in questo momento di paura, però ci dice qualcosa questo viva il re. Lui usa la gentilezza, la deferenza e difficilmente l'essere rozzo o antipatici ci permetterà di avere influenza con le persone. Quando usiamo la gentilezza, quando usiamo la deferenza, quando senza cadere in lusinghe o in parole vuote, però usiamo la gentilezza verso le persone. E poi cosa vediamo in questa suo esprimersi? Dice: come potrei non essere triste, la città dei miei padri distrutta, eccetera, eccetera. Vediamo che lui presenta in modo chiaro e appassionato, sincero e personale la situazione. Chiaro, appassionato, sincero. In questo elenco di parole descrittive, quella che mi colpisce è quella della passione. Se vogliamo avere influenza per arrivare a degli obiettivi, ripeto, può essere nella famiglia, può essere nel mondo lavorativo, in chiesa, quello che è, in un ministero, difficilmente riusciremo a influenzare le persone se noi non sentiamo passione per quell'obiettivo. Come appassionerai ad altri se tu stesso non sei appassionato? Questo porterebbe a fare questa domanda: come posso aiutarti? Qui si vede l'umiltà di Nemia, è un grande segno di un leader, la prontezza a farsi aiutare. Un leader è qualcuno che è pronto a farsi aiutare, si rende conto che ha bisogno di altri per avere successo, per raggiungere degli obiettivi. Ma la cosa più importante sicuramente di tutte queste riflessioni è quello che troviamo nella prossima frase. Il re dice: cosa domandi? Allora io pregai il Dio del cielo. Interessante. In mezzo a questa conversazione, Nemia ha la lucidità e ha il controllo di se stesso sufficiente per pregare. Forse lo prendiamo per scontato, ma non è scontato. Se voi analizzate, come faccio io, analizzo la mia giornata in quelle conversazioni forse cruciali che ho avuto, quelle conversazioni che salgono sopra il semplice il tempo, il calcio, vanno in quel livello di più dove hai bisogno dell'aiuto del Signore. Quante volte preghiamo, come ci dimostra qui Nemia. Poi va avanti con questa conversazione, gli chiede quanto durerà il viaggio, Nemia gli risponde, gli dà una tempistica mano più o meno, poi dà la ragione: la benefica mano del Signore era su di me. Questo è veramente il cardine di tutto, è la cosa principale di tutto, sia per esercitare influenza, conversazioni cruciali come questo che vediamo qui, o il avviarsi verso dei progetti. Di cosa c'è bisogno più di nessun'altra cosa? Che la benefica mano del Signore sia su di noi. Vedremo, questo è un evento stupefacente, questa cosa, il modo in cui Dio avvia questo progetto in questo modo, questa conversazione, come gli salva la vita prima dal re, poi gli fa avere tutte le risposte più di quello che potrebbe sognare, è stupefacente, però è giustamente perché Dio ha avuto questa bontà nei suoi confronti. E possiamo arrivare poi agli ultimi due versetti, dopo che Nemia presenta quello che è il suo bisogno, chiede una lettera per poter andare al guardiano oltre il fiume, al guardiano del parco del re per legname, eccetera, eccetera. E poi parte e dice che si reca verso i governatori con queste lettere del re. Quello che vediamo in questi due versetti, alla fine del nostro studio, impariamo una cosa molto importante nel inseguire dei progetti, lo stesso per tutta la vita, ministero, lavoro, famiglia, ed è questa doppia dinamica che vediamo dal versetto 9 al versetto 10. Ci saranno dei progressi, ci saranno delle benedizioni, tappe di successo incredibili. Versetto 9 gli dà addirittura una scorta di ufficiali, però c'è anche il versetto 10. Ci saranno questi successi, ci saranno questi passi in avanti, ma allo stesso tempo, in parallelo, ci saranno prove, insuccessi, contrattempi, critiche. Versetto 10, Sanballat e Tobia furono informati, erano contrariati. Dobbiamo metterlo in preventivo. I successi e gli insuccessi non sono tanto, che dire, i successi sono quello che ci dobbiamo aspettare, ma i successi o solo i successi, uno porta all'ottimismo e l'altro al pessimismo, sono compagni di viaggio. Nell'avviarti nella vita, nell'avviarti verso una carriera, un progetto, vivrai momenti di successo, cose che funzioneranno alla grande, e allo stesso momento cose che non funzioneranno. Persone che ti accompagnano e tifano, e persone che ancora no. Questa è la realtà della vita, vero per qualsiasi progetto. E versetto 9 ci parla del successo, si avvia verso Gerusalemme, passa il fiume Eufrate, consegna le lettere, il vento di successo l'accompagna, porte aperte dovunque va, successo dopo successo. Però poi il versetto 10 aggiunge questo realismo: ci sono quelli che quando arriva a Gerusalemme non fanno festa, non danno l'impressione che aspettavamo solo che tu arrivavi. Saranno persone che creeranno non poca difficoltà a Nemia, e paradossalmente lui cerca solo di fare del bene, una delle cose che più ti stupirà nel tuo inseguire i tuoi progetti, le cose che Dio ti ha chiamato di fare, e che benché la tua motivazione sarà solo di fare del bene, a volte riceverai delle critiche. Alcune considerazioni, se mai ti troverai l'oggetto di critiche, queste sono tre domande da porti nel tuo cercare di filtrare questi venti contrari che ti puoi trovare. Numero uno, chi mi ha criticato? La critica contraria di una persona saggia ha tanto valore. Penso che siamo tutti d'accordo. Una critica costruttiva, un feedback costruttivo ha grandissimo valore, ma la critica di uno stolto possiamo forse prenderlo con un po' meno peso. In che modo è stata fatta la critica? È importante discernere se la persona sta facendo la critica con uno spirito di condanna O se lo sta facendo col beneficio del dubbio, se parla con gentilezza. In che modo considera viene fatta la critica? Perché è stata fatta la critica? Viene dalla persona che è stata ferita, forse in modo personale. O è stata data pensando al mio beneficio personale. È una persona ferita, forse. Le persone ferite feriscono a loro volta. Si scagliano, manifestano questo atteggiamento contro qualcuno, forse perché vogliono sentirsi meglio con loro stessi. E se è così, sono persone a cui possiamo dare ascolto e anche cercare di aiutare. Comunque il punto principale di questi due ultimi versetti dell'arrivo di Neemia a Gerusalemme è quella di aspettarci insuccessi insieme a successi nel inseguire degli obiettivi. Le nostre vite sono alla fine questo, un insieme di passi in avanti, porte aperte e forse passi indietro addirittura. È la lezione che possiamo portarci a casa forse da questi versetti, da questi pensieri, è che non ci aspettiamo una passeggiata semplice. Accettiamo tutto con equanimità e imparzialità. Cerchiamo, quando le cose vanno bene, non ci montiamo la testa, non ci esaltiamo, siamo arrivati e ora tutto ci andrà bene, no. Sicuramente è una bella giornata, ringraziamo a Dio, qualche porta aperta, qualche successo, e quando arriva il contrattempo, l'insuccesso, tutto è andato a rotoli, adesso finisce tutto, adesso succederà questo e poi questo, no, neanche questo è vero, non è la fine di tutto, si raddrizzerà, si correggerà e con equanimità e imparzialità affrontiamo sia gli alti che i bassi delle circostanze intorno alle cose per cui ci avviamo. L'inizio di un progetto, questo è quello che possiamo considerare da questi versetti, e che Dio usi queste lezioni per istruirci ciò che ci chiama a fare. Facciamo tesoro per tutte le volte in cui ci chiamerà ad aspettare, e poi quando ci chiamerà ad agire per compiere ciò che ci metterà davanti, che ci riporti questi consigli e lezioni in mente. Amen. Bene, grazie per l'ascolto. Adesso possiamo passare al nostro tempo di preghiera.